Capitolo quindicesimo. Informa il lettore della causa e dell'origine dell'interruzione descritta nell'ultimo capitolo e di qualche altra faccenda necessaria a sapersi. Newman Noggs si lanciò di corsa per le scale con la bibita fumante, così bruscamente strappata dalla tavola del signor Kenwigs e in realtà quasi dalla stretta del riscossore delle bollette dell'acqua potabile, il quale stava guardando, nello stesso istante dell'inattesa sottrazione, il contenuto del bicchiere col viso impresso da vivi segni di piacere. Newman Noggs portò via il bottino defilato nella sua soffitta, dove, coi piedi dolenti e quasi nudi, se ne stavano, bagnati, sudici, stanchi e sfigurati, con tutti i segni d'un viaggio lungo e penoso, Nicola e Smike. Cagione quest'ultimo e compagno nello stesso tempo della dura impresa, entrambi assolutamente stremati da uno sforzo così prolungato. Il primo atto di Newman fu di costringere Nicola, con gentile violenza, a inghiottire metà del ponce in un fiato, quasi bollente com'era, e l'altro di versare il resto giù nella gola di Smike, il quale, non avendo in vita sua assaporato mai nulla di più forte di un medicamento lassativo, diede, durante il passaggio del liquido giù per la gola, varie strane manifestazioni di sorpresa e di piacere, e infine, dopo che l'ebbe ingoiato, girò intorno gli occhi con molta energia. «Voi siete bagnati come due pulcini», disse Newman passando la mano in fretta sulla giacca che Nicola s'era tolta, «e io non ho neppure un vestito di ricambio», aggiunse guardandosi melanconicamente i panni addosso. «Ho un abito asciutto, o almeno qualche cosa che servirà bene allo scopo, nella mia valigetta», rispose Nicola. «Se a vedermi fate un viso così dolente, aumenterete il dispiacere che già sento, costretto come sono a chiedervi per una sera aiuto e ricetto». Newman non apparve meno rattristato sentendo Nicola parlare a questo modo, ma come vide il giovane stringergli cordialmente la mano e assicurarlo che nulla, se non una completa fiducia nella sincerità dell'offerta fattagli e nella gentilezza dei sentimenti dimostratigli, lo avrebbe indotto per nessuna considerazione neppure ad avvertirlo del proprio arrivo a Londra, egli si rischiarò di nuovo e si accinse con molta alacrità a quei preparativi che era in grado di fare per il ricevimento dei visitatori. Preparativi abbastanza semplici, giacché i mezzi del povero Newman si fermavano a una notevole distanza dalle proprie inclinazioni, ma per quanto scarsi non si svolsero senza molto affaccendarsi e correre in giro. Siccome Nicola aveva tenuto molto da conto il suo piccolo gruzzoletto di denaro e non l'aveva speso tutto, una cena di pane di cacio con un po' di manzo comprato dal rosticciere gli fu subito messo in tavola. E queste vivande, fiancheggiate come furono da una bottiglia di liquore e da un boccale di birra, non davano a ogni modo motivo di temere per la fame o per la sete. I preparativi che Newman ebbe la possibilità di fare per il ricetto degli ospiti durante la notte non occuparono gran tempo per essere compiuti, e siccome egli insisté, come condizione preliminare, che Nicola si dovesse cambiare gli abiti e che Smike dovesse coprirsi dell'unica giacca che poteva essergli offerta, e nessuna preghiera riuscì a dissuaderlo da non togliersela espressamente di dosso, i due viaggiatori divisero il loro pasto frugale con maggiore soddisfazione di quella che uno di loro almeno avesse derivato da pasti anche migliori. Poi si avvicinarono al fuoco, che Newman Noggs aveva rinforzato meglio che poteva dopo le incursioni di Crowl nel combustibile, e Nicola, che fino a quel momento era stato trattenuto dalle ansiose sollecitazioni dell'amico a rifocillarsi dopo quel viaggio, cominciò ad assediarlo con incalzanti domande sul conto della madre e della sorella. «Bene», rispose Newman con la solita laconicità. «Bene entrambe». «Sono ancora dove erano?» chiese Nicola. «Sì», disse Newman. «E mia sorella?» aggiunse Nicola. «Lavora ancora nella ditta che ella mi scrisse e pensava le sarebbe tanto piaciuta?» Newman aperse un paio d'occhi più grossi del solito, ma non rispose che con quella specie d'anelito che, secondo il gesto del capo che lo accompagnava, veniva interpretato dagli amici come un sì o come un no. In quel momento la pantomima consisté in un gesto in giù e non in un movimento laterale, così Nicola lo prese come una risposta favorevole. «Ora ascoltatemi», disse Nicola mettendo la mano sulla spalla di Newman. Prima di cercar di vederle, ho giudicato bene di venire da voi per evitar loro, con la soddisfazione d'un mio piacere personale, un danno che io forse non potrei più riparare. Che cosa mio zio ha saputo dagli Yorkshire?» Newman aperse e chiuse la bocca come se si sforzasse di parlare, ma non ci riuscì, e infine fissò gli occhi con uno sguardo triste e spettrale su Nicola. «Che cosa avete sentito?» incalzò Nicola facendosi rosso. «Voi vedete che io son preparato a udire le peggiori cose che la malvagità possa avere inventato. Perché dovete nascondermele? Presto o tardi le dovrò sapere. E che si può guadagnare tenendomi sulla corda per pochi minuti, quando con metà di questo tempo si può mettermi in possesso di tutto ciò che è accaduto? Ditemi subito, prego.» «Domani mattina», disse Newman. «Saprete domani mattina.» «A che servirebbe?» incalzò Nicola. «Dormirete meglio», rispose Newman. «Dormirei peggio», rispose Nicola impaziente. «Dormire, spossato come sono ed estremamente bisognoso di riposo, non potrei sperare di chiudere occhio in tutta la notte se non mi diceste tutto.» «E se io vi dicessi tutto?» rispose con esitazione Newman. «Ebbene, potreste suscitare la mia indignazione o ferire il mio orgoglio», soggiunse Nicola. «Ma non mi impedireste di riposare, perché se quello che è avvenuto avvenisse di nuovo, non potrei fare diversamente da quello che ho fatto. E qualunque sia la conseguenza che me ne deriverà, non rimpiangerò mai d'aver fatto ciò che ho fatto, anche se dovessi morire di fame o andare elemosinando. Che è un po' di verità o di sofferenza di fronte alla vergogna della più bassa e disumana vigliaccheria. Vi dico che se io avessi assistito a ciò che ho assistito, tranquillamente e passivamente, avrei odiato me stesso e mi sarei meritato il disprezzo di tutti. Lo scellerato malandrino.» Con questa gentile allusione all'assente signor Squeers, Nicola represse la rinascente collera e, riferendo a Newman esattamente ciò che era avvenuto a Dotheboys Hall, lo supplicò di parlare senza altre sollecitazioni. Il signor Noggs, così scongiurato, prese da un vecchio baule un foglio di carta che pareva tutto scarabocchiato in gran fretta e, dopo vari strani segni di riluttanza, si espresse nei seguenti termini. «Mio caro giovane, voi non dovete obbedire a... delle cose simili non giovano mai. Quanto al riuscire a questo mondo, se prendete le parti di tutti quelli che sono maltrattati, per l'inferno, son contento di saperlo e io avrei fatto lo stesso.» Newman accompagnò questo insolito sfogo con un violento colpo sulla tavola, come se nel calore del momento l'avesse scambiata per il petto o le costole del signor Walkford Squeers, ed essendosi, con questa dichiarazione dei propri sentimenti, preclusa assolutamente la possibilità di offrire a Nicola degli avvertimenti di prudenza e di cautela per le vie del mondo, come era nella sua prima intenzione, il signor Knox tirò dritto al punto principale. «L'altro ieri», egli disse, «vostro zio ricevé questa lettera. Ne feci una copia in fretta in sua assenza. Debbo leggerla?» «Se non vi dispiace», rispose Nicola. Newman Knox quindi lesse ciò che segue. «Dotheboys Hall, giovedì mattina. Signore, il mio papà mi dice di scrivervi perché i dottori considerano problematico se egli recupererà l'uso delle gambe che gli impedisce di tenere la penna. Noi siamo in una condizione di spirito da non dirsi e mio padre è tutta una maschera di condusioni turchine verdi, similmente due bambini sono tinti del suo sangue. Fummo costretti a portarlo giù in cucina dove ancora sta. Capirete da questo che è arrivato molto giù. Quando vostro nipote, che voi raccomandaste come insegnante, abbe fatto questo a mio padre e saltato sul suo corpo coi suoi piedi, e anche un linguaggio che io non sporcherò la mia penna a riferire, egli assaltò mia madre con terribile violenza, la gettò a terra e le cacciò il pettine parecchi centimetri in testa. Un poco più le sarebbe entrato nel cranio. Abbiamo un certificato medico che se fosse entrato la tartaruga le avrebbe toccato il cervello. Io e mio fratello fummo le vittime della sua furia, dacché abbiamo moltissimo che ci conduce a credere che abbiamo ricevuto qualche colpo dentro, perché segni di violenza non si vedono fuori. Io sto strillando sempre mentre che scrivo e anche mio fratello mi distrae molto e spero scuserete gli spagli. Il mostro, avendo saziato la sua sete di sangue, fuggì via, portandosi un ragazzo di indole malvagia che aveva eccitato alla ribellione e un anello di granati di mia madre. e non essendo stato preso dalle guardie, supponiamo sia salito in qualche diligenza. Mio padre vi prega che se viene da voi l'anello possa essere restituito e che lascerete il ladro e l'assassino andare, perché se noi lo denunziassimo sarebbe condannato soltanto alla deportazione. E se egli è lasciato andare, è certo sarà impiccato fra non molto e ci risparmierà dei fastidi e avremo più soddisfazione. Sperando di saper qualche cosa da voi a vostro comodo, sono vostra fedele Fanny Squeers. Post scriptum, compiango la sua ignoranza e lo disprezzo. Seguì alla lettura di questa bellissima epistola un profondo silenzio durante il quale Newman Noggs, mentre la piegava, fissò con una specie di grottesca pietà il ragazzo d'indole malvagia al quale alludeva la lettera. E il ragazzo, che in tutta questa faccenda comprendeva soltanto d'essere stato la cagione disgraziata per Nicola d'un mucchio di fastidi e di calunnie, se ne stava muto e abbattuto con l'aria angosciata e il cuore oppresso. «Signor Noggs», disse Nicola dopo aver meditato pochi minuti, «io debbo uscire subito». «Uscire!» esclamò Newman. «Sì», disse Nicola, «andare fino a Golden Square. Nessuno di quelli che mi conoscono crederebbe a questa storia dell'anello, ma può rispondere allo scopo e soddisfare l'odio del signor Rodolfo Nickleby il fingere di crederla. Ebbene, non per lui ma per me, che io riferisca la verità, e inoltre ho da dirgli qualche cosa che non deve raffreddarsi». «Deve raffreddarsi», disse Newman. «Veramente non deve», soggiunse con fermezza Nicola mentre si levava per uscire. «Ascoltatemi», disse Newman piantandosi di fronte al suo giovane e impetuoso amico. «Egli non è qui. È partito e non ritornerà prima di 3 giorni. E so che non risponderà a questa lettera se egli non sarà di ritorno». «Ne siete sicuro?» chiese Nicola fortemente irritato, passeggiando nell'angusta stanza a rapidi passi. «Assolutamente», soggiunse Newman. «Egli l'aveva appena letta che dové partire. Il contenuto della lettera non è noto che a lui e a noi». «Ne siete certo?» domandò Nicola con precipitazione. «Neanche a mia madre e a mia sorella? Se sapessi che esse... Io voglio andare, debbo vederle. Per dove si va? Dove stanno?» «Ora sentite il mio consiglio», disse Newman parlando in quel momento nel suo ardore come chiunque. «Non vi affrettate a vedere neppure esse finché egli non sarà ritornato. Io conosco il tipo. Non mostrate d'esservela intesa con nessuno. Quando egli ritorna andate dritto da lui e parlategli come vi dette il cuore. Pensando alla vera verità, egli ne sa quanta ne so io e ne sapete voi, state pure tranquillo su questo». «Voi mi volete giovare e lo conoscete meglio di me», rispose Nicola dopo qualche considerazione. «Bene, sia come volete». Newman, che era rimasto durante la conversazione precedente con le spalle contro l'uscio, pronto a opporsi con la forza, se fosse stato necessario, a qualunque tentativo d'escursione, riprese molto soddisfatto il suo posto e si mise a preparare, giacché a quell'ora l'acqua già bolliva nel calderino, un bicchiere colmo d'acqua e di spirito per Nicola e per sé e per Smike un piccolo orcioletto screpolato che fra loro due si divisero in grande armonia, mentre Nicola, con la testa appoggiata alla mano, se ne rimaneva assorto in melanconiche meditazioni. Intanto, le persone da basso, dopo aver origliato attentamente e non aver udito alcun rumore che potesse giustificare un intervento e soddisfare la loro curiosità, tornarono nella stanza dei Kenwicks, abbandonandosi a una gran quantità di congetture sulla cagione della improvvisa scomparsa di Knox e del suo ritardo prolungato. «Sapete che vi dico», disse la signora Kenwicks. «Immaginate un po' se gli fosse stato mandato un espresso per dirgli che si son potute recuperare le sue ricchezze». «Poveretto me», disse il signor Kenwicks. «Non è impossibile. Forse in questo caso sarebbe bene mandar su a domandargli se non desidera un altro po' di ponce». «Kenwicks», disse forte il signor Lillywick, «tu mi sorprendi». «Che hai, zio?» chiese il signor Kenwicks al riscossore delle bollette con conveniente sottomissione. «Fare una simile osservazione», rispose il signor Lillywick collerico. «Il ponce non l'ha già avuto, forse? Io considero la maniera con cui quel ponce è stato asportato, se posso esprimermi così, veramente poco rispettosa verso la compagnia. Scandalosa, assolutamente scandalosa. Forse si usa in questa casa per mettere delle cose simili, ma non è la specie di condotta alla quale io sono abituato. E così non esito a dirtelo, Kenwicks. Un gentiluomo ha davanti un bicchiere di ponce e sta appunto per avvicinarselo alle labbra, quando viene un altro e dà di piglio allo stesso bicchiere e senza dirne anche con vostro permesso o scusate, se lo porta via. Se questa è educazione, forse sarà, io non la intendo. È mio costume di parlar franco, Kenwigs, e franco parlo. E se non ti dispiace, è già passata per me l'ora di andarmene a letto e posso pigliare senz'altro la via di casa. Ecco dunque un disgraziato incidente. Il riscossore, offeso nella propria dignità, se n'era rimasto fremente, fumante per alcuni minuti e poi aveva finalmente esploso. Il granduomo, il parente ricco, lo zio scapolo, che aveva in suo potere di far di Morlena una ereditiera e dello stesso piccino un legatario. Potenze celesti, dove si sarebbe andato a finire? «Me ne dispiace, zio», disse umilmente il signor Kenwigs. «Non mi dire che ti dispiace», ribatté il signor Lillywick con molta vivezza. «Allora avresti dovuto impedirlo». La compagnia era rimasta addirittura paralizzata da questo urto domestico. L'inquilina della camera posteriore aveva spalancata la bocca fissando con uno sguardo vago il riscossore, sbalordita e sgomenta. Gli altri ospiti erano soggiogati appena un po' meno dall'irritazione di quel grande. Il signor Kenwigs, che non aveva alcuna abilità in simili faccende, non faceva che alimentare la fiamma tentando di estinguerla. «Io certo non ci ho pensato, zio», disse. «Non credevo che un'inezia quale un bicchiere di ponce avrebbe a tal punto sdegnato». «Sdegnato! Che diamine intendi con simile insolenza, Kenwigs?» disse il riscossore. «Morlena, figliuola mia, dammi il cappello».
«Oh, ma voi non ve ne andrete, signor Lillywick?» s'interpose la signorina Petowker col suo sorriso più ammaliante.
Ma il signor Lillywick, senza badare affatto alla sirena, continuò a gridare ostinatamente «Morlena, il mio cappello!» E alla quarta ripetizione di questa domanda, la signora Kenwigs si abbandonò contro la spalliera della seggiola con uno strillo che avrebbe potuto intenerire una boccia d'acqua, non soltanto un riscossore della compagnia dell'acqua potabile, mentre le quattro bambine, sollecitate in disparte, si afferrarono alle brache di velluto dello zio, pregandolo, in linguaggio imperfetto, di rimanere.
«Perché devo fermarmi qui, care?» disse il signor Lillywick. «Non mi vogliono qui».
«Oh, non parlarmi così crudelmente, zio!» singhiozzò la signora Kenwigs. «Se non vuoi uccidermi!»
«Non mi meraviglierei che qualcuno dicesse che l'ho fatto!» rispose il signor Lillywick, guardando iroso Kenwigs. «Sdegnato!»
«Oh, non reggo a vederlo guardar mio marito così!» esclamò la signora Kenwigs. «È una cosa così terribile fra parenti! Oh!»
«Zio!» disse Kenwigs. «Spero, per l'amor di tua nipote, che non avrai difficoltà a riconciliarti!» Le fattezze del riscossore si spianarono mentre gli ospiti aggiungevano le loro preghiere a quelle del nipote. Egli ridiede il cappello indietro e sporse la mano.
«Ecco, Kenwigs! E lascia che ti dica nello stesso tempo, per mostrarti quanto io fossi sdegnato, che se me ne fossi andato via senza un'altra parola, non ci sarebbe stata alcuna differenza in quel po' di sterline che lascerò fra i tuoi figli nel mio testamento».
«Morlena!»
esclamò la madre in un torrente di commozione.
«Inginocchiati innanzi al tuo caro zio e pregalo di volerti bene per tutta la vita, perché egli è più angelo che uomo, come ho detto sempre».
La signorina Morlena, avvicinatasi per compiere quell'omaggio, in risposta all'ingiunzione materna, fu sommariamente sollevata e baciata dal signor Lillywick. E quindi balzò in piedi la signora Kenwigs a baciare il riscossore, e un irrefrenabile scoppio d'applausi eruppe dalla compagnia, testimone di tanta magnanimità. L'eccellente uomo quindi divenne ancora una volta la vita e l'anima della brigata, installato come fu di nuovo al suo vecchio posto di Lion, dal quale l'aveva momentaneamente spossessato la momentanea distrazione altrui. I leoni quadrupedi si dice siano feroci soltanto sotto lo stimolo della fame. Quelli bipedi sono tristi soltanto nel pericolo che la loro bramosia degli onori rimanga insoddisfatta. Il signor Lillywick risalì più alto che mai, poiché egli aveva mostrato la sua forza, accennato alle sue ricchezze e alle sue intenzioni testamentarie, guadagnato gran credito con la sua virtù e il suo disinteresse e oltretutto finalmente raggiunto un bicchiere di ponce servito con sottomissione e molto più grosso di quello che Newman Noggs gli aveva sottratto con tanta perfidia.
«Scusate, chiedo perdono a tutti se disturbo di nuovo»,
disse Crowl facendo capolino in quel felice momento. «Ma è una cosa strana veramente. Sono 5 anni che Nox ha abitato qui e nessuno mai è venuto a fargli visita a memoria del più vecchio inquilino». «È un'ora strana, certo, per una visita», disse il riscossore. «E la stessa condotta del signor Nox è, per dir poco, misteriosa». «Bene, è così», soggiunse Crowl. «E vi dico un'altra cosa. Io credo che questi due fantasmi, vatte la pesca, siano fuggiti via da qualche parte». «Che cosa, caro, ve lo fa pensare?» domandò il riscossore, che sembrava, per una tacita intesa, essere stato scelto e designato come l'organo orale della brigata. «Non avete ragione di supporre, spero, che siano fuggiti da qualche parte senza pagare le imposte e le tasse dovute». Il signor Crowl, con uno sguardo di un certo disprezzo, stava per pronunciare una generale protesta contro il pagamento delle imposte e delle tasse in qualsiasi circostanza, quando fu frenato a tempo da un bisbiglio di Kenwigs e da parecchi cenni e aggrottamenti di sopracciglia della signora Kenwigs, che provvidenzialmente lo fermarono. «Il fatto sta», disse Crowl, che aveva con tutta la sua possa origliato alla porta di Newman, «il fatto sta che hanno parlato così alto da disturbarmi nella mia camera, tanto da farmi acchiappare una parola qua e una parola là. E certo quello che ho sentito sembra indicare che essi se la siano svignata da qualche parte. Io non voglio impaurire la signora Kenwigs, ma spero che non siano usciti da una prigione o da un ospedale, portandosi qualche febbre o qualche delicatezza della stessa specie che potrebbe essere contagiosa per le piccine». La signora Kenwigs fu così oppressa da questa ipotesi che ci vollero tutte le tenere attenzioni della signorina Pitauker del Teatro Reale di Drury Lane per rimetterla in una disposizione che somigliasse in qualche modo a uno stato di calma, per non parlare delle cure del signor Kenwigs, che tenne una grossa bottiglia d'odore sotto il naso della moglie, tanto che fu alquanto dubbioso se le lacrime che le scorsero in faccia fossero l'effetto della commozione o del sale volatile. Le donne, dopo aver manifestato la loro simpatia, singolarmente e separatamente, si unirono, secondo il costume, in un piccolo coro di espressioni consolatrici, fra le quali delle condoglianze come le seguenti. «Poverina, sarei la stessa io se fossi in lei. Certo è una cosa che dà da pensare, e solo una madre sa che prova una madre». Furono le più notevoli e più ripetute. In breve, l'opinione della compagnia fu così chiaramente manifesta che il signor Kenwigs era sul punto di correre nella camera di Nox per domandare una spiegazione e aveva già tracannato un bicchiere di ponce preliminare, con grande fermezza e inflessibilità di propositi, quando l'attenzione di tutti fu distratta da una nuova, terribile sorpresa. Si trattava niente meno che dell'improvviso scoppio d'una rapida successione di acutissimi e laceranti strilli dal piano di sopra, i quali si indovinava provenivano dalla stessa camera nella quale il piccino dei Kenwigs era in quel momento vegliato. Uditili appena, la signora Kenwigs, congetturando che vi fosse entrato un gatto selvatico a succhiare il fiato del bambino mentre la ragazza s'era addormentata, si slanciò alla porta, torcendosi le mani e gridando lugubremente fra la massima costernazione e confusione della compagnia. «Kenwigs, vedi che cos'è? Fate presto!» esclamò la sorella, afferrandosi violentemente la signora Kenwigs e trattenendola per forza. «Oh, non ti torcere così, cara, che io non ti posso tenere!» «Figlio mio, mio caro, mio caro, mio caro, mio caro figlio!» gridava la signora Kenwigs, facendo ogni caro più acuto. «Mio dolce, mio bello, mio innocente Lillywick! Oh, lasciatemi andare, lasciatemi andare!» Durante l'esplosione di queste frenetiche grida e i lamenti e i gemiti delle quattro bambine, il signor Kenwigs si slanciò nella stanza donde i rumori venivano e lì sull'uscio incontrò, col fanciullo in braccio, Nicola, il quale era balzato fuori con tale violenza che il padre ansioso fu gettato giù per 6 gradini e fermato sul prossimo pianerottolo prima che avesse avuto tempo di aprir bocca e domandar di che si trattasse. «Non abbiate paura!» esclamò Nicola correndo giù. «È qui, è tutto finito, è tutto finito! Prego, ricomponetevi! Non è successo niente di male!» E con questa e 100 altre assicurazioni consegnò il piccino, che nella fretta aveva portato sottosopra, alla signora Kenwigs, per tornare indietro ad aiutare il signor Kenwigs, che si sfregava forte la testa e appariva molto sconvolto per la caduta. Rassicurata da questa lieta notizia, la brigata si riebbe in qualche modo da tutte le sue paure, che avevano prodotto dei singolarissimi casi di totale mancanza di presenza di spirito, giacché l'amico celibe aveva per parecchio tempo sostenuto nelle braccia la sorella della signora Kenwigs invece della signora Kenwigs, e l'eccellente signor Lillywick era stato veramente veduto, nel suo turbamento, baciare parecchie volte la signorina Pitauker dietro l'uscio della stanza, calmo e tranquillo come se nulla d'angoscioso stesse accadendo. «Non è nulla», disse Nicola tornando dalla signora Kenwigs. «La ragazzina che vegliava il piccino, stanca credo, si è addormentata e si è bruciata i capelli». «Ah, brutta scimmia!» esclamò la signora Kenwigs scotendo minacciosamente l'indice verso la piccola disgraziata, che poteva avere un 13 anni e stava lì con la testa strinata e la faccia impaurita. «L'ho sentita gridare», continuò Nicola, «e son corso giù, appena in tempo per impedire che s'appiccasse il fuoco a qualche altra cosa. State pur certa che il bambino non si è fatto alcun male, perché l'ho preso dal letto io con le mie mani e l'ho portato qui per convincervene». Finita la breve spiegazione, il piccino, che era stato battezzato col nome del riscossore e s'allietava del nome di Lillywick Kenwigs, fu in parte soffocato sotto le carezze dei presenti e premuto al seno dalla madre finché non si mise di nuovo a guaire. Allora l'attenzione della brigata, per naturale transizione, si volse alla ragazzina che aveva avuto l'audacia di bruciarsi i capelli. Essa, dopo aver ricevuto vari piccoli colpi e spinte dalle più energiche delle donne, fu clementemente rimandata a casa sua, e lo scellino che avrebbe dovuto avere per compenso della sua fatica rimase devoluto alla famiglia Kenwigs. «E certo non so, signore», esclamò la signora Kenwigs volgendosi al salvatore del piccolo Lillywick, «che cosa dobbiamo dirvi?» «Non è necessario dirmi nulla», rispose Nicola. «Non ho fatto nulla che debba farvi dire qualche cosa». «Sarebbe potuto morire arso vivo, signore, se non fosse stato per voi», disse con un sorriso la signorina Pitauker. «Non lo credo probabile», rispose Nicola, «perché c'erano tante persone qui che sarebbero arrivate in tempo prima che egli avesse corso alcun pericolo». «Ci permetterete ad ogni modo, signore, di bere alla vostra salute», disse il signor Kenwigs accennando verso la tavola. «Comunque in mia assenza», soggiunse Nicola con un sorriso, «io sono stanco morto per un lunghissimo viaggio e non vi terrei buona compagnia. Non mi riuscirebbe di concorrere alla vostra allegria anche se potessi tenermi sveglio, il che credo sia molto dubbio. Se mi permettete, torno dal mio amico, il signor Knox, che è risalito di sopra appena ha visto che non era accaduto nulla di grave. Buonasera». Scusandosi in questi termini di non partecipare alla festa, Nicola ebbe un molto affabile addio dalla signora Kenwigs e dalle altre signore e si ritirò dopo aver fatto una grande impressione su tutti quanti. «Che simpatico giovane!» esclamò la signora Kenwigs. «Veramente ha un aspetto molto signorile», disse il signor Kenwigs. «Non ti sembra, zio?» «Sì», disse il riscossore stringendosi scetticamente nelle spalle. «Molto signorile, sì, molto signorile, all'apparenza». «Voglio sperare che non hai nulla da obiettar contro di lui, zio?» domandò la signora Kenwigs. «No, cara», rispose il riscossore. «No, confido che non risulti poi...» «Bene, non importa. Tanti auguri a te, cara, e lunga vita al piccino». «Il tuo omonimo», disse la signora Kenwigs con un dolce sorriso. «E spero un degno omonimo», osservò il signor Kenwigs con l'intenzione di propiziarsi il riscossore. «Spero che il bambino non farà mai disonore al padrino e che potrà essere considerato, negli anni a venire, come tutto d'un pezzo coi Lillywick, il cui nome egli porta. Io dico, e mia moglie è dello stesso sentimento e lo prova con la forza con cui lo sento io, che io considero il fatto che il piccino si chiama Lillywick come una delle più grandi fortune e uno dei più grandi onori della mia esistenza». «La maggiore fortuna, caro marito», mormorò la signora Kenwigs. «La maggiore fortuna», disse il signor Kenwigs correggendosi, «una fortuna che io m'auguro possa, uno di questi giorni, essere in grado di meritare». Questo fu un bel colpo politico da parte dei Kenwigs, perché elevò d'un tratto il signor Lillywick a gran motore e a fonte precipua dell'importanza del bambino. L'eccellente uomo sentì la delicatezza e la destrezza del tocco, e subito brindò alla salute del giovane, di cui si ignorava il nome, segnalatosi quella sera per la sua calma e il suo coraggio. «Il quale bisogna che io lo dica», osservò il signor Lillywick come se facesse una gran concessione, «è un giovane abbastanza simpatico, con modi che m'auguro rispondano perfettamente al suo carattere». Che simpatico viso e che simpatico portamento in realtà, disse la signora Kenwigs. Sì, certo, aggiunse la signorina Pitauker. Nel suo aspetto v'è qualcosa proprio. Dio, Dio, com'è quella parola?
Quale parola? Chiese il signor Lillywick.
Ebbene, Dio mio, come sono stupida, rispose la signorina Pitauker esitante. Come si dice di quei signori che rompono i campanelli delle porte, picchiano le guardie, prendono delle vetture per conto di quelli che neppure lo sospettano e fanno tante altre cose simili?
Aristocratici?
Suggerì il riscossore. Già, aristocratici, rispose la signorina Pitauker. V'è in lui qualcosa di molto aristocratico, non è vero?
Gli uomini se ne stettero zitti e si sorrisero a vicenda come se dicessero «De gustibus non est disputandum», ma le donne risolsero unanimi che Nicola aveva l'aria aristocratica e già che nessuno si curò di oppugnarla, la cosa fu trionfalmente stabilita. A quell'ora, già che il poncia era tutto sparito e già che le piccole Kenwigs, che s'erano per qualche tempo ingegnate a tener gli occhi aperti a forza di lavorarvi con le dita, erano diventate noiose e avevano bisogno d'essere messe d'urgenza a letto, il riscossore si decise a cavar l'orologio e a informare la compagnia che erano quasi le 2. La notizia sorprese alcuni ospiti e offese altri. Gli ospiti si buttarono a cercare a tentoni i cappelli e cappellini sotto i tavoli e dopo che alla lunga li ebbero trovati e dopo molte strette di mano e molte osservazioni sulla serata, della quale non avevano mai passato una più bella, e sul fatto meraviglioso che fosse già così tardi, mentre credevano fossero appena le 10:30 al massimo, e dopo aver augurato al signore e alla signora Kenwigs d'avere un anniversario matrimoniale ogni settimana, ed essersi domandati per quali mezzi nascosti la signora Kenwigs avesse fatto così bene gli onori di casa, e infine aver aggiunto molte altre cose della stessa specie, cominciarono ad uscire. A tutte quelle lusinghiere espressioni, il signore e la signora Kenwigs risposero ringraziando a uno tutti gli ospiti per il favore della loro compagnia, sperando che si fossero divertiti almeno la metà di quello che volevano far credere. Quanto a Nicola, del tutto inconsapevole dell'impressione da lui prodotta, egli si era da lungo tempo addormentato, lasciando il signor Newman Knox e Smike a vuotar la bottiglia di liquore fra loro due, cosa che si fecero con tanta buona volontà che Newman si trovò in grave imbarazzo a determinare se lui non avesse proprio passato la misura e se avesse mai veduto una persona così perfettamente, gravemente e completamente ubriaca come la sua nuova conoscenza.